Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Gesù in quel tempo si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangi. E accostatosi, toccò la bara mentre i portatori si fermavano. Poi disse: giovinetto, dico a te, alzati. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare, ed egli lo diede alla madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione. Parola del Signore.
Gloria a te, O Cristo.
Quello che ci colpisce stasera, come sempre, quando ascoltiamo queste parole del Vangelo che raccontano grandi fatti, soprattutto grandi prodigi, è la dimensione eclatante di quello che si racconta. In questo brano si racconta di un figlio morto che stanno portando al cimitero per essere seppellito e Gesù lo risuscita, gli ridà la vita. E ci colpisce tanto questo miracolo, innanzitutto perché è fuori dell'immaginario. Noi possiamo pensare che uno guarisca da una malattia, ma che torni dalla morte ci sembra veramente difficile. Non ci sorprende il fatto che tutte le persone che vedono questo miracolo si meravigliano, no? Si meravigliano e dicono queste parole, poi le vediamo con calma. Si meraviglia, certamente anche noi faremo lo stesso, anche noi saremmo pieni di meraviglia. Dovremmo allora spostare la nostra attenzione ancora oltre e dire: come mai tutta questa gente ha visto questo miracolo, come ne ha visti anche altri d'altronde? Come mai questo miracolo così eclatante si è fissato davanti alla loro attenzione e tuttavia quando Gesù sarà condotto davanti a Ponzio Pilato, davanti ad Anna e Caifa, nessuno si metterà là a dire: ma questo ha fatto dei miracoli? Guardate che questa domanda non è una domanda oziosa, perché ne va della comprensione retta di questa parola. E questo fatto giudica, valuta la nostra posizione davanti alla realtà del Cristo. Guardiamo bene. Appena Gesù si commuove davanti a questa vedova, che ha un figlio che sta portando al cimitero, figlio unico di madre vedova, l'orfano e la vedova, lo sapete se avete letto la scrittura, sono categorie che ricorrono costantemente in tutto l'Antico Testamento. L'attenzione alla madre vedova e al figlio unico è un'attenzione che viene da Dio, dunque ogni uomo in Israele è tenuto a osservare questi precetti che riguardano l'aiuto alla madre, alla vedova e all'orfano. Gesù si commuove vedendo che lo stanno portando al cimitero e fa questo miracolo. Dice alla madre: non piangere, e poi il giovinetto dico a te, alzati. Appena accade questo, tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Forse vi è sembrato così normale che la gente dicesse queste parole. Ma noi abbiamo ascoltato stasera una parola che ci introduce alla comprensione di questo fatto ed è tratta dal primo libro dei Re, quando Elia, si re Elia, il profeta Elia, il grande profeta Elia, quello di cui è detto che quando tornerà aprirà la strada al Messia. Vi ricordate, no? Allora il profeta Elia va a Zarepta di Sidone, che è un paese fuori delle promesse, fuori del popolo di Israele, va da questa donna e siccome il figlio è figlioletto, è appena morto, lo risuscita proprio come ha fatto Gesù. Appena questo bambino ritorna alla vita, la donna, questa donna che non è neanche ebrea, dice: ora so che tu sei uomo di Dio e che la vera parola del Signore è sulla tua bocca. Gli sta dicendo: da questo fatto io so che tu sei un profeta. Perché? Perché la tua parola ha la capacità di ridare la vita. La parola dei profeti, poiché è una fede che nasce dalla fedeltà alla Torah, questa parola ha la capacità di ridare la vita ai morti. Lei riconosce in Elia un uomo di Dio. Questi uomini, questa folla che vede il miracolo della vedova di Nain, del figlio della vedova di Nain, riconosce in Gesù un profeta, un grande profeta è sotto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Che cosa capiamo allora noi pagani? Noi capiamo che ciò che ha meravigliato e la vedova di la donna di Sidone e questi uomini che stavano al funerale del figlio della vedova di Nain, quello che li colpisce non è solo e non tanto il prodigio che è accaduto, ma l'essere entrati in relazione con uno che viene da Dio. Lo riconoscono come un profeta, come uno che è mandato da Dio. Vi ricordate che farà la samaritana quando scoprirà che costui è un profeta? Gli chiederà subito, gli farà subito delle domande molto importanti. Gli chiederà: dove dobbiamo adorare Dio? Lo dobbiamo adorare dove l'adorate voi a Gerusalemme o dove adoriamo noi samaritani su questo monte? E Gesù le darà questa risposta che farà luce a tutto il tempo successivo e a tutta la Chiesa. D'ora in poi adorerete Dio in spirito e verità, come a dire: il culto è diventato vostro, il culto lo potete osservare dentro la vostra storia personale e nella relazione con gli altri. Ora attenzione. Per quale motivo, avevamo detto prima, per quale motivo davanti a Anna e Caifa questa gente non parla? Perché non vengono a dire: noi abbiamo visto che ha fatto miracoli? Perché hanno visto i prodigi, ma non capiscono come mai questo profeta si fa Dio. Allora, se non si fa Dio, questi prodigi non vengono da Dio. Se lui dice qualcosa che è inconcepibile, inaccettabile, allora non si capisce più che cosa ha fatto. Loro si muovono dentro un'ottica di fede. Che cosa stanno cercando? Uno che venga da Dio e che venga finalmente a inaugurare il tempo messianico. Se noi vediamo i miracoli invece, che facciamo? Noi rimaniamo stupiti, meravigliati, pensiamo al prodigio, ma il riferimento che facciamo a Dio è temporaneo. Non ci domandiamo questo prodigio che cosa ha a che fare con noi. Tutto al più lo prendiamo come una benedizione nella nostra vita, ma non sappiamo che cosa dice la nostra vita. Tu hai visto qualche volta il sole che gira? Dimmi, che cosa vuol dire? Non lo sai. È una finestrella che si è aperta sulla realtà del divino, ma cosa vuol dire? Non lo sai. Perché questi uomini, quando Gesù risuscita il figlio della vedova di Nain, dicono queste parole: un grande profeta è sotto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo? Perché conoscevano Elia, perché sapevano la storia di Elia e della vedova di Sarepta, perché conoscono le scritture, perché sanno Dio quando parla perché parla. Dunque si mettono davanti ai prodigi sempre con un'attenzione diversa dalla nostra. Chiaro? Ora tu dici: dammi questo che mi interessa, perché dovrei vedere questa cosa? Te lo dico io. Ti interessa perché Dio opererà anche nella tua vita e ti mostrerà dei prodigi. Sicuro che te li mostrerà. Forse non di questa questa realtà così sorprendente. Ma ti mostrerà dei prodigi, perché dice il Salmo: ho contemplato nella terra dei viventi le meraviglie del Signore. Dunque queste meraviglie ci sono nella storia, sono anche davanti ai tuoi occhi. Il problema è che tu non hai chiavi per interpretarle, non hai attenzione per osservarle, non hai significati per capire che cosa sta accadendo e perché sta accadendo. Allora, chiudiamo il cerchio: che cosa ti manca? Ti manca di muoverti dentro una sapienza che viene da lontano. Ti manca di entrare dentro i fatti della storia con una parola che già conosci, con un'attenzione che viene dalle attese di Israele e dalle attese di tutta la Chiesa, che è tua, l'attesa tua. Quando accadono questi fatti, tu li puoi decodificare. Se li decodifichi, apri delle strade anche agli altri. Entri tu e fai entrare gli altri. Se non li capisci, non entri tu e non fai entrare neanche gli altri. Quando racconti le cose che hai visto, che ti hanno raccontato, e gli altri non capiscono, tu che dici, vabbè, tu non l'hai visto, non fa niente. E dunque non passa questa grazia, non si manifesta questa realtà che Dio vuole inaugurare. Capisci? Sta ben attento, perché se tu non riesci a vedere la presenza di Cristo dentro i fatti della storia, davanti agli Anna e Caifa della tua vita tu non saprai testimoniare, davanti ai Pilato della tua esistenza non saprai cosa dire. E proprio il Santo e il benedetto Figlio di Dio ti troverai a negarlo, a metterlo da parte, a nasconderlo, a non farlo vedere, come se fosse un affare privato e intimo da considerare fuori dei fatti di tutti i giorni. Capisci qual è? Cosa c'è in gioco? C'è in gioco una realtà molto importante, molto grande. Dio ha avuto misericordia di Sion quando l'ha incontrata, quando il Figlio di Dio si è incarnato nella storia, ha trovato una Israele, una Sion vedova con un figlio morto, cioè con un progetto che non andava più avanti. Il Tempio cadrà, il giudaismo si troverà in una situazione veramente difficile. Dio ha visitato il suo popolo. Dio visiterà ancora il suo popolo e lo visiterà definitivamente, inaugurando una storia nuova. Cerca di essere anche tu collaboratore di questa costruzione del regno. Sentiti chiamato anche te ad entrare in questa storia, come interprete, come profeta e non solo come spettatore smemorato, che adesso pensa e dopo si dimentica, che adesso dice una preghiera e dopo la nega, che oggi sta qua e pensa in un modo, poi esce fuori e fa un'altra cosa. Cerca anche te di sentirti totalmente coinvolto, e quella grazia che Dio ha promesso per il tempo che viene sarà anche la tua liberazione. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, in ogni tempo tu ci visiti con la tua grazia, ci fai sperimentare la tua misericordia, ci mostri le meraviglie del tuo amore. Fa che siamo pronti ogni volta che parli alle nostre orecchie e al nostro cuore. Fa che possiamo ascoltarti e mettere in pratica tutto ciò che ci comandi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa, il tuo servo Francesco. Egli interpreta questo tempo nella chiave della misericordia e della dolcezza, dentro una realtà molto contraddittoria, che è quella del mondo e talvolta anche della Chiesa. Padre Santo, sostienilo, sorreggilo e benedicilo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che sono lontani dalle tue leggi, quelli che sono nel dolore, nella difficoltà. Soccorrili nel bisogno, mostra loro il tuo volto, rialzali dalla morte. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, misericordioso. Aiutaci a perdonare gli uomini che ci fanno del male, che ci giudicano, che ci disprezzano, ma che possiamo trarre profitto dal male ricevuto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per quelli tra questi tuoi figli che attendono la manifestazione del Regno e ogni giorno offrono la propria vita per costruire la Chiesa. Non farli mancare mai la tua parola e la tua grazia, ve lo chiedo per Cristo, al nostro Signore.
Amen.